Con gli occhi chiusi sul via vai di facce che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Come home with me. I've got some good old loving and I got some more in store. When I get through throwing it on you, you got to come back for more. Girls and things will come by the dozen, but that ain't nothing but just a look. Give me a little thing, let me light your candle, cause baby I'm so hot to hell now, yes I am.
Le 8 e 8 minuti e allora ascoltatori, ma buongiorno, quanto tempo che non ci si sente, quasi 3 settimane. Allora, come state? Come va? Pensate a come il 2020 abbia cambiato anche la semantica del come stai, che fino al 2019 apparteneva allo sbrigativo rituale del primo contatto. Come stai? Bene, grazie, tu? Si tira avanti, grazie. E che adesso invece è diventata una diagnostica domanda fatale. Come stai? Ben peggio del Dica 33. Io comunque sto abbastanza bene, anche se dopo 20 giorni di reclusione da Conte di Montecristo ho addosso più ragnatele di Spider-Man all'apice della carriera. 3 settimane in cui non so voi, ma io ho fatto cose e, stante l'isolamento, non ho visto gente. Tra le cose che ho fatto, oltre a guardare il soffitto come la regina degli scacchi, ho messo a punto, pensate un po', un metodo formidabile per addormentarsi facilmente se si hanno i disturbi del sonno. L'ho sperimentato su me stesso e vi assicuro che funziona da Dio. Lo volete sapere? Ve lo dico. Invece di contare le pecore, contate i commissari della Calabria. Fidatevi, funziona. Non sono mai riuscito nemmeno ad arrivare a Ginostrada. Arrivato al commissario numero 34, puff, sonno profondo, fase REM. Provateci anche voi e poi mi dite. Vi avverto che l'unico effetto collaterale è che poi sognate di vivere a Catanzaro e vi svegliate di soprassalto in un lago di sudore. Ma a parte questo, è un metodo davvero formidabile. Apro la parentesi, perché uno dei sottopancia della mattina è che Conte annuncia che oggi nominerà il commissario della Calabria, fumata bianca, abemus commissario, forse, chissà, lo vedremo in giornata. Comunque, è il 24 di novembre e nel paese c'è una grande pazza voglia di slalom. Sì, di slalom improvvisamente siamo stati tutti, ma proprio tutti, azzurri della nazionale di sci, un popolo di santi, poeti e sciatori, discendenti al 50% dall'antica Roma e al 50% dalla valanga azzurra. Sciare o non sciare? Questo è il problema che a un mese dal Natale angustia il governo e il popolo italiano. Investito del dilemma, Conte sembrerebbe aver detto no, un no che però assomiglia a un ni, stanti le pressioni e le proteste provenienti dalle regioni in cui si praticano gli sport invernali, preoccupate dell'impatto che la chiusura degli impianti potrebbe avere sul turismo locale. Pressioni e proteste corroborate ieri dall'appello di Alberto Tomba, indimenticato campionissimo dello sci azzurro, nonché straordinario interprete del film Alex l'Ariete, al fianco della simpatica Michelle Hunziker. Ho fatto questo riferimento per non far rimpiangere troppo i riferimenti cinematografici della Sorrentini. Comunque, come andrà a finire ancora non si sa. Adesso si diceva siamo al ni, a cui si affianca un ma sulla possibilità di riapertura delle scuole. Un bel match quello tra lo sci e le scuole. Chissà chi vincerà. A giudicare dal numero dei sostenitori, a spuntarla alla fine sarà sicuramente lo sci, visto che la scuola non se la fila nessuno, a meno che Tomba non decida improvvisamente di lanciare un appello anche per la riapertura della scuola, cosa che non pare al momento un'opzione plausibile. Certo che sarebbe una bella beffa se riaprissero le funivie ma non riaprissero le scuole. Però a quel punto, attenzione, perché una soluzione è anche brillante, ci sarebbe. A quel punto le scuole, per riaprire pure loro, potrebbero essere equiparate, pensate un po', proprio alle località sciistiche. Eureka, certo! È un'idea che sta valutando il Consiglio dei Ministri sulla base di un dossier proposto dall'ex ministro degli esteri ed ex maestro di sci Frattini, ve lo ricordate? Bene, il piano prevede che entro Natale tutti gli istituti scolastici vengano dotati di impianti di risalita, innevamento artificiale delle aule con appositi cannoni sparaneve, banchi con le ciaspole e grolle in sala mensa per la ristorazione dei bidelli. Così il problema sarebbe finalmente risolto con buona pace di tutti. Era facile, bastava equiparare le scuole alle località sciistiche. Una soluzione questa che sta stuzzicando tra l'altro anche alcuni governatori, come ad esempio De Luca, che per evitare la zona rossa punta a trasformare Napoli proprio in località sciistiche ed ha già dato un mandato di montare gli ski lift in Coppa o Vesuvio e di sostituire le tradizionali insegne delle pizzerie campane con altre insegne più adeguate con le scritte Stella Alpina ed Edelweiss. Bello, molto bene, visto che basta ingegnarsi e le soluzioni si trovano. Mannaggia, intanto resta il tema a latere della salvaguardia del Natale. E anche oggi, come ieri, come l'altro ieri, come il giorno prima, da due settimane a questa parte, Salvini rilancia, scusate, sul suo account di Twitter il boicottaggio ad Amazon per premiare i negozi di prossimità e per un Natale italiano. Tutto giusto, tutto corretto, tutto bene, ma con tutta la perfidia del caso, Mattia Feltri, che firma oggi il suo buongiorno sulla stampa, si è dedicato a un esercizio interessante per il pomeriggio di ieri. Che cosa ha fatto? È andato su Amazon a vedere uno per uno tutti i prodotti salviniani e leghisti in vendita proprio su Amazon, la stessa Amazon che Salvini vuole boicottare. E allora vado a leggervi l'elenco, ma tutto, ve lo leggo. Cominciamo da Secondo Matteo, follia e coraggio per cambiare il paese, di Matteo Salvini, a 10,20 euro su Amazon, formato Kindle a 9,99. Ancora, t-shirt Lega Salvini Premier, assortimento in 5 colori a 19,99. Felpa con cappuccio Lega Salvini Premier, assortimento in 8 colori a 36,99. Felpa verde con cappuccio Sole delle Alpi Lega a 20,99. 22,99. T-shirt verde Sole delle Alpi Lega a 12,99. T-shirt Io sto con Salvini a maniche lunghe, assortimento in 10 colori, a 19,99. A maniche corte invece a 16,99. E ancora imperdibile maglione natalizio con Salvini su ruspa e scritta Buon Natale solo agli italiani, assortimento in 4 colori a 29,95. Variante t-shirt Buon Natale solo agli italiani a maniche lunghe a 19,99, a maniche corte a 14,99. E andiamo avanti, felpa Lega Nord Padania, assortimento in 8 colori a 36,99. T-shirt cheerleader Lega Salvini a 16,99. T-shirt con effigie di Salvini, assortimento in 7 colori a 16,99. Bandiera della Padania a 7,95. Bandiera large Padania a 59,99. La Madonna. Bandiera da tavola Padania a 6,95. Felpa Matteo Salvini Confidence con cappuccio, assortimento 5 colori a 32,99. E attenzione, body, tutina, bimbo neonato, Sole delle Alpi bianco a 16,99 per arrivare al top. Canottiera Salvini Premier con Alberto da Giussano, assortimento 6 colori a 19,99. T-shirt con tricolore ed effigie Matteo Salvini a 19,99. Tragico calendario da parete verticale 2021 a 7,99. Felpa 70 all'ora con Sole delle Alpi in nome della regione a scelta a 24,99. Tutto naturalmente su Amazon, la Amazon che Salvini vuole boicottare. Grazie a Mattia Feltri per aver fatto uno di quei lavori che gli italiani non vogliono più fare. Ma va bene, ma va bene. Tiro il fiato un attimo perché non sono più abituato, ma proprio un attimo. E ci tocca, mannaggia, parlare un'altra volta di Covid. Ma poco, eh?
Shaking yesterday's blues, yeah. Turn the TV off, it's bad news, man. Feeling fresh like a Ziploc Newman. OJ with a champagne tuna. My most of Holy Ghost running through ya. Hell yeah, it's a new hallelujah. Popping like the top off a bottle and I ain't stopping, yeah.
Baby, it's a brand new day. Ain't no clouds hanging over me. Something doesn't feel the same.
Oh, sapete che in questo periodo c'è una grande notizia al giorno che riguarda il Covid, ma oggi c'è una notizia vera, forte, che arriva dalla comunità scientifica. Ve la dico subito, si tratta di un importante studio internazionale che conferma che il coronavirus ha rotto le palle. Sì, basta, ha veramente scassato i maroni, non se ne può più, e quindi per scrollarsi di dosso un po' di Covid gli occhi del mondo guardano ai vaccini. Non passa giorno che non ci sia un annuncio esaltante con corollario associato di euforia borsistica. Prima Pfizer o Pfizer, che non lo so, poi Moderna, ora Oxford. Compro 10.000 azioni e 5.000 della canistra C-Oil. Ed è una sfida entusiasmante sull'efficacia. L'avete visto, no? Il mio funziona al 90%, il mio al 94%, il mio al 96%. Sembra l'asta del fantacalcio quando si comprano Ibra e Immobile 75, 90, 130, 170, 200. Ok, tienitelo e poi al massimo ti prendi la Padula 1. Sfida sull'efficacia a cui segue uguale sfida sulla conservazione. Il mio si conserva a 80 gradi sotto zero, il mio a 15 sotto zero. Ah, il mio a temperatura ambiente. Quello di Putin invece è conservabile sotto olio come i carciofini. Quale sarà però il migliore? Bene, a rompere gli indugi naturalmente è lui, proprio lui, il virologo di Libero, che oggi titola il siero inglese sta in frigo e costa meno, cioè praticamente come la zia quando va a prendere i surgelati. Il siero inglese sta in frigo e costa meno, perfetto, lo metto subito accanto ai sofficini. Oggi a parlare di vaccini è Anthony Fauci, l'uomo dal licenziamento più preannunciato d'America finché c'era Trump. Oggi c'è ancora poco Trump e quindi Fauci continua a rimanere alla vertice della gestione Covid negli Stati Uniti. È intervistato dalla Stampa, racconta un po' di cose in questa intervista firmata da Paolo Mastrolilli, inviato a New York. Tra le altre cose gli si chiede quando raggiungeremo l'immunità e il ritorno alla normalità. La risposta che dà Fauci è la seguente: quando avremo vaccinato la maggioranza della popolazione che vuole farlo, verso la fine del secondo trimestre 2021, cioè tra la primavera e l'estate. In autunno non saremo ancora alla normalità completa, ma quasi. È decisivo però che si vaccini la maggioranza della popolazione, perché altrimenti l'epidemia continua e l'operazione fallisce. Di che percentuale stiamo parlando? Gli viene chiesto, non lo sappiamo con certezza, risponde, ma intorno al 70%. E poi la domanda fatale: la vaccinazione deve essere obbligatoria? Questa è la risposta di Fauci. Negli Stati Uniti non l'abbiamo mai fatto, a parte categorie specifiche, però è necessario convincere la maggioranza. Prendiamo il vaccino per noi, le nostre famiglie e per la società. Insomma, il vaccino non come obbligo, ma come dovere sociale che deve essere comunicato. A proposito di vaccini, ok, c'è la questione dell'efficacia, c'è la questione delle forniture e degli acquisti, e poi c'è la questione, come dire, della gestione e della distribuzione, il famoso piano vaccinale per il Covid. E allora eccoci qua, pagina 2 del Sole 24 Ore: il piano italiano già in ritardo, metà regioni non ha risposto. Scrive a pagina 2 del Sole 24 Ore Marzio Bartoloni: il piano italiano per la vaccinazione dal Covid ancora non c'è, ma già parte con i primi ritardi. Le regioni avrebbero dovuto indicare al commissario per l'emergenza Arcuri entro venerdì 23 novembre, è scritto così nella lettera inviata ad Arcuri. Peccato che venerdì era il 21 novembre, per cui probabilmente le regioni si sono un po' disorientate. Comunque le regioni avrebbero dovuto indicare idonee strutture nelle 107 province italiane, a partire dagli ospedali capaci di conservare il vaccino di Pfizer, tra i primi ad arrivare, forse quello più delicato da gestire per la necessità di assicurare la catena del freddo con la conservazione a meno 75-80 gradi. A venerdì scorso hanno risposto però solamente 10 regioni, la metà dunque. La nuova scadenza per presentare la lista delle strutture idonee è stata così spostata alla mezzanotte di ieri. Queste sono le premesse del piano italiano che si sta delineando in questi giorni, a cui aggiunge un carico anche il Fatto Quotidiano, ricordando che il ritardo si somma ad altri ritardi, soprattutto se confrontato con altri paesi europei. In Italia tutto si inserisce nel quadro di un sistema nazionale dei trasporti e della logistica molto fragile. Le imprese del settore non sono preparate per affrontare lo stoccaggio e il trasporto dei vaccini, spiega Dario Balotta, presidente dell'Osservatorio Liberalizzazioni Trasporti e Infrastrutture. Non lo erano nemmeno per quelli anti-influenzali. Figuriamoci adesso, sono arretrate, dice, poco digitalizzate, come del resto conferma la gestione della logistica dei prodotti farmaceutici affidata a operatori stranieri. E tornando a pagina 2 del Sole 24 Ore, c'è il confronto impietoso con quello che invece sta succedendo in Germania. Se da noi non c'è il piano e metà delle regioni non ha nemmeno risposto, eccolo qua il titolo che sta a fianco: Germania, macchina pronta per 300 milioni di vaccini. E racconta Isabella Buffacchi, corrispondente del Sole da Francoforte. In Asia il traguardo è fissato: 30.000 vaccinazioni al giorno, pronte a partire dal 15 dicembre, dalle 7 alle 10 del mattino, 7 giorni su 7, distribuite in 26-30 grandi centri di vaccinazione, per arrivare al ritmo di 1.000 vaccinazioni per centro, a 8 milioni di siringhe e a 3,8 milioni di vaccinati in 8-9 mesi, equivalente al 60-70% dei 6 milioni della popolazione del Land di Francoforte, per raggiungere così l'immunità di gregge, con un costo iniziale a carico dello Stato-Regione stimato in 20 milioni di euro, ma destinato a salire in maniera esponenziale con il contributo dello Stato federale. In Baviera stanno allestendo 96 centri con l'obiettivo di renderli operativi dal 15 dicembre, in Renania settentrionale Vestfalia i principali centri di distribuzione del vaccino anticoronavirus saranno una cinquantina e così via. I 16 Länder hanno una Corona Task Force per accertarsi di arrivare senza ritardo alla linea di partenza della più grande operazione vaccinale mai fatta in Germania. Ogni Land sta delineando un suo percorso personalizzato per distribuire e vaccinare il più velocemente possibile al fine di domare la pandemia Covid-19, piani ritagliati su misura in base alla densità di popolazione e al tipo di popolamento urbano e rurale e anche al tipo di vaccino, ma la regia dell'intero processo dalla A alla Z è dettata dal governo federale. Per evitare il sovraffollamento, consentire il distanziamento al momento della vaccinazione, dal momento che i primi ad essere vaccinati saranno i più deboli, serviranno grandi spazi facilmente raggiungibili e ben attrezzati. Dunque niente di meglio che le fiere, le monumentali messe costrette a chiudere i battenti in pandemia, che sono a questo punto parte della soluzione. Noi invece stiamo dove stiamo, ma il ministro promette che il nostro modello è quello tedesco. Vedremo. In mancanza del piano anti-Covid, però c'è sempre, come dire, la speranza nella farmacologia, ed eccoci dunque sulla prima pagina del Messaggero, che in taglio alto mette: cani anti-Covid, fiuto più preciso dei tamponi positivi scovati al 99%, arrivano i cani anti-Covid. In Francia è nata una scuola che in 5-6 settimane addestra gli animali a fiutare i positivi con una precisione, dicono, del 99%. Eccoci qua, abbiamo finalmente anche il cane anti-Covid, ma visto che ci rimangono, mannaggia, solamente 3 minuti, qualche citazione, qualche doverosa citazione finale. Finalmente, tra poco ci scrolleremo di dosso il 2020 e ci sono già dei begli orizzonti per il 2021, per esempio quello annunciato ieri da Renzi, che ha detto che celebrerà l'anniversario della scissione di Livorno, pensate un po', con un grande evento con tanti giovani dove inviterà Tony Blair, perché la sinistra, dice, o è riformista o perde, come insegna la vittoria di Joe Biden. Così parlò Renzi, che fa il punto sulla scissione di Livorno, mentre invece questa mattina Libero fa il punto sul rapporto tra Mussolini e Topolino. Pensate un po', il Duce, scrive Libero, amava alla follia Topolino e Biancaneve e adorava i tre porcellini. Che meraviglia! Chi invece ha un cattivo rapporto con i supereroi è Kadyrov, Ramzan Kadyrov, ve lo ricordate, ce l'avete presente, l'ineffabile leader della Cecenia, quello che curava il Covid con una mistura di aglio, limone e aceto, se non ricordo male, salvo poi prendersi il Covid, filare a Mosca in terapia intensiva e farsi curare da quei medici e infermieri che in patria invece aveva tacitato perché non dovevano creare allarmi. Bene, che cosa ha fatto Kadyrov? Si è imbizzarrito contro l'uomo ragno, Thor e Capitan America. Non sono personaggi adatti ai bambini della Cecenia, ha detto non appena ha visto le immagini dei supereroi della Marvel in un centro per bambini della città di Kurchaloy. Kadyrov ha ordinato immediatamente di rimuoverle e di sostituirle con quelle di eroi veri, e tra questi non poteva mancare ovviamente suo padre Hamat Kadyrov, ex presidente ceceno e gloria nazionale. Il desiderio di Kadyrov Junior è stato esaudito in un batter d'occhio, scrive Giuseppe Agliastro questa mattina sulle colonne della Stampa. L'agenzia di stampa russa RIA Novosti racconta che Iron Man e compagni sono spariti dalle pareti azzurre del centro dell'infanzia nel giro di pochi giorni e al loro posto sono comparsi uomini armati di sciabole e pugnali, capi spirituali, militari ceceni del XVIII e del XIX secolo come Sheikh Mansur, Beybulat Taimiev, Baysangur Benoevski, insomma, altro che Thor, Capitan America e l'Uomo Ragno. Naturalmente poi insieme a loro anche l'amato padre Hamad Kadyrov, a cui ricorda gli astro questa mattina, sono stati dedicati anche nella capitale cecena un museo, la Colossale colossale e incantevole moschea cuore della Cecenia e uno dei viali principali della capitale. L'altro, naturalmente, porta il nome di Putin, a cui è stato dedicato. Niente, 36 secondi e quindi non nulla vi leggerò e nulla vi dirò della prima donna nominata al tesoro da Joe Biden, ovvero Janet Yellen, di cui Donald Trump aveva detto potrei anche confermarla, ma è troppo bassa. Bene, caro Donald, in questo momento l'altezza della Yellen, bontà tua, ti sovrasta. E poi segnalo sul Corriere una storia di fallimento e di lavoro, la storia è quella della Mercatone 1, che è un'azienda italiana finita molto male per bancarotta fraudolenta. Bene, adesso per cercare di aiutare 2000 lavoratori che rischiano di ritrovarsi nemmeno più con la cassa integrazione, verrà messa all'asta una grande quantità di cimeli di Marco Pantani, che appunto andranno ad aiutare i lavoratori rimasti vittima del fallimento aziendale. Con questo io vi saluto, vi do appuntamento a domani, è tornato il Demone del Tardi, grazie per esserci stati, la linea va al GR, buona giornata e buon ascolto con i programmi di Radio Pop, ciao ciao!